Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato. In studio Gianmarco Murroni e Leonardo Grilli.
Atteso per stasera il voto finale sull'Italicum, la legge elettorale che deve essere approvata definitivamente alla Camera. Le opposizioni scelgono l'Aventino uscendo dall'aula, la minoranza democratica dovrebbe rimanere votando contro. Servizio di Enrico Forzinetti.
Forza Italia, che insieme a Lega Nord e Fratelli d'Italia chiederà lo scrutinio segreto, uscirà dall'aula al momento del voto sulla legge elettorale. Anche il Movimento 5 Stelle e SEL non saranno presenti. La minoranza del PD sembra indirizzata a rimanere in aula votando contro la riforma. Fiducioso invece il Premier Renzi, che sottolinea gli aspetti positivi dell'Italicum.
La legge elettorale che stasera sarà, io spero, penso e credo, approvata dal Parlamento italiano ha un grande elemento di chiarezza. Per 5 anni ci sarà lo stesso governo, sarà chiaro chi vince, saranno gli elettori a decidere chi sarà il partito che finalmente vince e non più gli accordi.
Il Premier stamattina era a Milano per un incontro con le società quotate in borsa. Matteo Renzi si è detto ottimista per i 20 anni che attendono l'Italia, ma ha invocato un cambiamento del sistema capitalista.
Ritengo che in Italia il capitalismo di relazione abbia prodotto alcuni effetti anche decisamente negativi e che sia arrivato il momento di mettere la parola fine a un sistema basato più sulle relazioni che non sulla trasparenza.
In corso a Milano l'udienza di convalida d'arresto per le 5 persone fermate venerdì scorso durante i cortei No Expo. Per ora tutti gli interrogati si stanno dichiarando estranei ai fatti. Attualmente sono detenuti in carcere di San Vittore con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso di armi improprie.
Domani tutti i sindacati scenderanno in piazza insieme a insegnanti e studenti per protestare contro il disegno di legge sulla buona scuola del governo. Renzi era stato contestato sulla riforma anche ieri alla festa dell'Unità di Bologna. Tre fischi non mi spaventano, se il DDL passa entreranno 100.000 insegnanti, ha detto il Premier. Susanna Camusso, leader della CGIL, ha definito la riforma un privilegio nei confronti dei ricchi. Perplessa per le critiche dei sindacati il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che ha precisato come su questa riforma il governo sia compatto e coeso.
Si chiama Charlotte Elizabeth Diana, la secondogenita di William d'Inghilterra e Kate Middleton, nata 2 giorni fa, sabato 2 maggio. I nomi vogliono rendere omaggio ai nonni di parte paterna, quelli di sangue blu. Charlotte vuole infatti ricordare Carlo, padre di William ed erede al trono d'Inghilterra. Il secondo nome Elizabeth è un omaggio alla regina Elisabetta, mentre il terzo nome è stato dato in onore di Lady Diana.
Caso Marò. La Corte Suprema indiana ha confermato che il 7 luglio si terrà l'udienza sul ricorso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due fucilieri sono accusati da 3 anni di aver ucciso 2 pescatori indiani. Prevista per il 28 aprile, l'udienza era stata rinviata dopo le ferie estive. Latorre è tornato in Italia lo scorso settembre dopo essere stato colpito da un ictus. Il suo rientro in India è previsto per il 15 luglio, una settimana dopo l'udienza. Girone si trova invece nell'ambasciata italiana a New Delhi.
In Nepal la terra ha tremato ancora. Nella notte sono state registrate altre 2 scosse di magnitudo superiore a 4 gradi Richter. Non si segnalano vittime. L'ONU ha chiesto al governo nepalese di sospendere i controlli doganali che stanno bloccando le consegne degli aiuti umanitari. Nonostante siano passati 10 giorni dal terremoto, oggi 2 persone sono state estratte vive dalle macerie, mentre ieri ne erano state salvate 4. Il bilancio della tragedia è per ora di oltre 7.000 morti e più di 14.000 feriti.
Sarebbero 2 sostenitori dell'ISIS ad aver dato luogo alla sparatoria ieri sera ad una mostra di vignette su Maometto, in Texas. L'attacco sarebbe stato rivendicato su Twitter da uno dei combattenti dello Stato Islamico. Lo riferisce Rita Katz, analista ed esperta di terrorismo islamico che dirige SITE, portale di monitoraggio dei jihadisti sul web. Uno degli attentatori, cittadino americano già indagato per terrorismo, avrebbe postato sui social un giuramento di fedeltà all'ISIS.
Sono trascorsi 750 anni dalla nascita del sommo poeta Dante Alighieri. Oggi al Senato lo show di Roberto Benigni per celebrarne il ricordo. Servizio di Martina Nasso.
Si fa per giocare un po'. Ciao a tutti!
Standing ovation per Roberto Benigni al Senato. Tutta l'aula di Palazzo Madama si è alzata in piedi dopo che il premio Oscar ha recitato a memoria nel silenzio generale il 33esimo canto del Paradiso. Tra i presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha ricordato come l'opera e il pensiero di Dante Alighieri oggi servono per ribadire la volontà di riscatto morale attraverso la cultura. Il presidente Grasso ha poi espresso apprezzamento per il lavoro di chi stimola la lettura e la riscoperta scoperta della Divina Commedia come lo stesso Benigni. Nonostante l'ufficialità della celebrazione, però, l'attore non ha tenuto a freno l'esuberanza e ha iniziato la sua performance con battute sul Senato, su Renzi e sul PD.
Guelfo, poi guelfo bianco, poi ghibellino, poi voleva... non gli piaceva né i guelfi né i ghibellini, voleva fare parte per se stesso, l'ha detto lui, un partito proprio personale suo, proprio il partito di Dante, un PD dell'epoca praticamente, partito Dante, voleva fare proprio solo per se stesso.
Expo e turismo. Nel mese di aprile e nel primo weekend di maggio si è registrato un aumento delle visite grazie alle mostre organizzate nel Montefeltro. La delusione arriva da Expo. Lucia Gabbani ha sentito l'assessore alla cultura di Urbino, Vittorio Sgarbi.
Che fine ha fatto il progetto del padiglione Montefeltro a Expo? Ci sarà?
No, non ci può essere, perché lo spazio che aveva edificato se l'è ripreso l'Ecuador. Io a un certo punto in quei giorni a vedere l'Expo mi ero reso conto che tre spazi di stati stranieri non erano ancora stati occupati. Appena l'hanno saputo hanno fatto i loro padiglioni, quindi l'Ecuador, la Lettonia e la Nigeria che non c'erano ci sono e noi non abbiamo potuto fare il mio colpo di mano.
Beh, progetti avete in programma per l'estate, per il turismo, visto che sono aumentate le visite? Come pensate di mantenere questo trend positivo?
La mostra più importante che ho progettato di quelle fatte fin qui si chiamerà Rinascimento Segreto e l'ho concepita il 15 agosto dell'anno scorso. Sarebbe stato bene, oltre che mangiare porchetta e altre cose, fare vedere anche delle opere d'arte sul tema della festa del Duca. Contemporaneamente, subito prima, faremo anche una grande mostra dell'astrattismo, la mostra dei pittori astratti, che sono la cosa più lontana possibile dal Rinascimento, ma il cui spirito è molto vicino al razionalismo, alla visione estremamente logica, matematica di Piero della Francesca. Quindi le prossime mostre sono quella del Rinascimento Segreto e l'astrattismo.
In arrivo domani al centro-sud un'ondata di calore proveniente direttamente dal Sahara. L'alta pressione africana resterà almeno fino a giovedì e i valori supereranno i 30 gradi su gran parte delle aree interne dell'Italia. Si attendono picchi di 37-38 gradi in Sardegna e Sicilia, temperature sopra i 30 gradi anche nel Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, clima più fresco sulle coste.
Sport, calcio. Dopo la vittoria dello Scudetto con 4 giornate di anticipo, la Juventus si prepara ad affrontare il Real Madrid nella semifinale di andata della Champions League. Servizio di Nicola Petricca.
Quando giochi una semifinale di Champions non giochi mai con la mente sgombra, giochi con la consapevolezza delle proprie forze, soprattutto di cercare di arrivare in finale, sapendo che sei arrivato nelle prime 4 squadre d'Europa.
Così Massimiliano Allegri alla vigilia della partita più importante della stagione. Le parole del tecnico bianconero dimostrano la sua convinzione nella forza del gruppo, che ha raggiunto un traguardo che mancava da ben 12 anni. Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund nel Monaco, la Juventus dovrà vedersela con il Real Madrid, privo di Benzema e Modric, ma che recupera Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Un avversario ostico, ma non imbattibile, che i bianconeri dovranno superare per continuare a inseguire il sogno del treble, la vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. Ma il successo europeo porterebbe anche a un addio importante. Vincere la Champions sarebbe il modo migliore di chiudere il mio percorso con la Juve, ha infatti dichiarato il centrocampista bianconero Andrea Pirlo.
Questa era l'ultima notizia. Buona serata da Gianmarco Murroni e Leonardo Grilli.
Avete ascoltato Radio Educato, cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.